Tre soldi, i documentari di Radio 3. Diari del nucleare italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore.
Qual è il fascino del nucleare? Lo dico perché noi siamo un po' tutti figli di Gigrobo d'acciaio. Il fascino del nucleare è che con pochi grammi puoi ottenere una grande quantità di energia, quindi è come avere tutta l'energia in un pugno. Io metto pochi grammi di uranio in un pugno e do energia a un'enorme quantità di persone. Quindi quello che faceva Goldrake, per così dire, no? Con le lame d'acciaio e tutto il resto. E l'energia rinnovabile invece ci dà un'enorme quantità di energia, cioè ci dà 15.000 volte l'energia di cui abbiamo bisogno. Il sole ci dà questo in termini di, come dire, quantità di energia che ci dà tutti i giorni, solo che ce ne dà poca per metro quadrato e quindi dobbiamo prendere tanti metri quadrati. Non abbiamo più la possibilità di mettere tutta l'energia in un pugno. La coda che noi osserviamo adesso è quella legata a quello che è la struttura del sistema energetico attuale, che è basato da quello che è l'impostazione data dai combustibili fossili, nella quale si riesce a incardinare anche il sistema nucleare. Il sistema nucleare ovviamente non parte dal petrolio, dal gas e dal carbone, ma ha bisogno del petrolio, del gas e del carbone per la produzione dell'uranio che serve poi per alimentare le centrali nucleari. Quindi fondamentalmente è un sistema ancora figlio del sistema dei combustibili fossili.
Stiamo volando su un'ansa del Po, tra Piacenza e Cremona. Quella che si vede laggiù è la centrale elettronucleare di Caorso, costruita dalla AMN di Genova, che ha operato in qualità di ingegnere impiantista e imprenditore generale su commessa dell'Enel.
L'Italia è uno strano paese. Se non mi ricordo, nel 1967 l'Italia era il primo produttore di energia elettronucleare al mondo. Cioè, i tre impiantini che avevamo erano i più avanzati, i più moderni a livello mondiale. Poi è arrivato il CNEN, lo scandalo Ippolito, che era stato fatto apposta per far fuori lui. Grandi cordate politiche ci si sono messe. E abbiamo perso un'occasione, secondo me, anche industriale. Poi, per carità, Fukushima ha messo la tenda nera su tutto in Europa. È stata la rincorsa a chi per primo diceva noi usciremo dal nucleare domani, dopodomani, domani l'altro. In realtà i francesi stanno allungando la vita delle centrali, secondo me a questo punto quasi pericolosamente, oltre il buon senso, perché poi le autorità di controllo sulla sicurezza nucleare ogni tanto dicono a EDF che deve tenere chiusi e fare verifiche extra su 7, 8, 9 impianti e rischiano addirittura il blackout, no? Come è successo per due inverni di fila. I tedeschi continuano a dire usciremo nel 2030, 2033, poi diventa 2034, allungano un po' quello. Non è così facile uscire da quella soluzione.
Se io le chiedo come vengono smaltite le testate nucleari, le persone generalmente non lo sanno. Come si fa a fare uno smaltimento di una testata nucleare? Semplice. Si prende la testata nucleare e si mette all'interno di quello che c'è all'interno della testata nucleare, cioè l'uranio che c'è là dentro, lo metto all'interno di un termovalorizzatore. E questi sono i reattori nucleari che producono energia elettrica per uso civile. Noi le smaltiamo così le testate nucleari, eh? Cioè noi oggi i reattori nucleari che producono energia elettrica per uso civile stanno utilizzando per il 50% lo smaltimento delle testate nucleari e abbiamo consumato circa metà dell'armamentario mondiale, no? Con un accordo che c'è stato tra Russia e Stati Uniti su questa operazione.
Questo reattore viene utilizzato combustibile nucleare. Pochi sanno che questo combustibile può essere rigenerato in appositi impianti di trattamento, come quello in via di costruzione che dimostriamo.
Come un navigante che naviga a vista. Sappiamo più o meno dove dobbiamo andare. Però, come dicevo prima, ci sono anche sul blanket differenti teorie, differenti scelte per il materiale friziogeno, differenti scelte per il materiale moltiplicatore, tutte vengono percorse, perché non sarebbe nemmeno facile andare a fare una selezione ora. La selezione viene fatta poi dai risultati sperimentali, come legittimo, anche se è molto costoso ovviamente. Allora, qui sono state fatte delle prove di vibrazione su una pompa di un grande reattore nucleare. Quindi c'è una piattaforma, vede che solidità di cemento armato. Cioè, quando si fa vibrare una pompa alta da cima a fondo, anzi, si vede anche dove era ospitata, si vedono tutti fuori, no? Era ospitata in quella struttura metallica e quindi ha richiesto questo tipo di costruzione. È un'applicazione un po' diversa rispetto a quella a cui lo destiniamo ora. Noi ci metteremo qui degli impianti con un doppio fluido che scambia calore, il piombo litio da una parte e l'acqua dall'altra parte. Proprio l'oggetto della prova è andare a misurare le vibrazioni.
Siamo entrati nella centrale di ricerca Enea del Brasimone, localizzata nell'Appennino tosco-emiliano a metà strada tra Bologna e Firenze. La centrale sorge sul bacino artificiale omonimo, costruito ad inizio Novecento per la produzione di energia idroelettrica. Nelle centinaia di ettari in cui è compreso l'impianto si muovono gli animali selvatici che negli ultimi decenni hanno ripopolato le montagne.
Abbandonata l'idea del nucleare, si è pensato di riconvertire il centro del Brasimone in attività che possano godere delle infrastrutture e delle competenze presenti in loco, ma applicandole in campi che erano all'epoca più interessanti per il paese.
La critica più grossa che viene fatta oggi alla fusione, soprattutto in Europa, è di fare queste cose molto grandi, molto sofisticate, molto costose, quindi assorbendo grandissime risorse economiche che possono essere dedicate a altro. Sicuramente hanno delle ricadute tecnologiche che sono grandissime per tutti i paesi europei. Non sono sistemi d'arma, perché e questo va detto. Ci sono paesi che investono grandi risorse economiche per fare dei sistemi d'arma. Questo è un qualcosa che deve produrre energia per la popolazione.
La prima scelta è stata quella di trasferire le competenze fusionistiche, di ampliare le competenze fusionistiche dell'Enea al centro del Brasimone, che è diventato uno dei capisaldi della scuola fusionistica italiana relativamente ai materiali. Lo studio dei materiali, che siano per la fissione nucleare o per la fusione nucleare, hanno comunque dei punti di contatto molto importanti. E la scuola dei materiali del Brasimone è diventata particolarmente importante e tutt'oggi, all'interno del consorzio Eurofusion, gran parte delle infrastrutture per la fusione vengono realizzate e utilizzate al Brasimone. Però diciamo che non ci basta mai, nel senso che avendo a disposizione un'area che è enorme, quella del centro del Brasimone, e anche un ambiente molto bello, stiamo cercando di rilanciare il centro anche attraverso altre tipologie di progetto che hanno sempre una base nucleare, godono del background, sfruttano il background nucleare della zona, ma per applicazioni per esempio biomedicali.
Abbiamo fatto dei grandissimi progressi, li abbiamo fatti anche grazie alle tecnologie, li abbiamo fatti grazie a un mix di soluzioni. Non c'è la soluzione, e nemmeno nucleare lo è. Il problema che hanno i francesi a uscire gradualmente dal nucleare è che siccome l'80% della corrente elettrica la fanno con nucleare, non sanno come fare. No? Cioè, se tu hai un'unica soluzione o una soluzione molto prevalente, sei in enorme difficoltà a gestire una situazione che non è mai fluida, che è sempre foriera di incertezze, di cambiamenti.
L'Italia non è che si è tolta dal nucleare in Italia, ma comunque a partecipazioni all'estero, appunto per la costruzione degli impianti in altri posti dove è possibile. Quindi comunque lo storico e l'avanzamento delle conoscenze da parte di chi ha la possibilità, le strutture tecnologiche per andare avanti, le ha continuate l'Italia, quindi lo stato delle conoscenze è progredito comunque.
Per questo che, a mio modesto avviso, nell'87 il nucleare ce lo dovevamo tenere, almeno quello che c'era. Si evitava di realizzare il famoso PEN, il Piano Energetico Nazionale, che prevedeva 4 nuovi reattori in Lombardia, Piemonte e in Puglia, per un totale di 8.000 MW di potenza installata, in tutto erano 8 reattori, ci si teneva a Caorso e si finiva l'impianto ipermoderno per quell'epoca di Montalto di Castro. Poi andavamo avanti con il gas, che è il meno inquinante di tutti, andavamo avanti con le fonti rinnovabili, oggi avremmo quello zoccolo duro di nucleare che gli altri paesi hanno.
Credo che sia opportuno tenere distinti almeno due tipi di fenomeno, diciamo così. Quando pensiamo a Chernobyl, quando pensiamo alle possibili conseguenze di tecnologie così raffinate e inerentemente rischiose, è un conto. Quando pensiamo a situazioni che qualificheremo come catastrofiche, storicamente catastrofiche, quindi con conseguenze molto pesanti, andando indietro nel tempo ne troviamo certamente disastri dovuti a attività umane. Oppure catastrofi seguite a questioni legate alla medicina, la peste, no? Cioè, questa figura insomma, dal Medioevo in avanti documentatissima. Quello che è cambiato nel Novecento è il fatto che abbiamo percepito che cosa di diverso, che quello che è successo è stato diretta conseguenza e completamente conseguenza di decisioni nostre. La decisione di costruire centrali nucleari è una decisione umana. Il modo in cui è stato gestito e controllato è stato gestito attraverso decisioni umane e l'incidente è stato attribuito a decisioni umane. Poi chi, come, quando e perché abbia fatto degli errori, questo ovviamente è oggetto di valutazione e ancora lo è tra l'altro.
Per il raffreddamento del condensatore la centrale ha bisogno di grandi quantità di acqua, la cui disponibilità è assicurata durante tutto il corso dell'anno.
Ma voi sapete che oggi non potremmo neppure utilizzare i pompaggi dell'idroelettrico, cioè quando abbiamo un eccesso di energia elettrica prodotta in rete, invece di regalarla andiamo a pompare acqua dai bacini secondari ai bacini primari delle dighe per farla poi diventare il giorno dopo idroelettrico. Noi non lo possiamo neppure fare perché di notte abbiamo un contratto ormai a vita, fino a che saranno aperte le centrali nucleari, no? Con la Francia, dove ritiriamo l'energia elettrica prodotta in eccesso dalle centrali nucleari francesi di notte, col patto di comprargliela anche di giorno, che non ne abbiamo bisogno, ma gliela dobbiamo comprare perché sennò loro non ce la danno a basso costo di notte, per farla poi diventare idroelettrico, pompare l'acqua nelle dighe e farla diventare idroelettrico il giorno dopo. Ma noi facciamo questo in Italia. E scarichiamo a terra buona parte del nostro eolico perché le dighe sono impregnate col nucleare, quando invece l'eccesso dell'energia eolica italiana potrebbe tranquillamente essere conservato attraverso i pompaggi. Questo io credo che sia il nostro problema, che noi non abbiamo un piano energetico. Noi non ce lo siamo fatto un piano energetico.
Sono intervenuti Leonardo Setti, Pietro Agostini, Alessandro Dodaro, Stefano Bevacqua, Giancarlo Corsi, Laura Gaidolfi. Musiche di Sculptures e Then the Music.
Diari del nucleare italiano. Di Enrico Masi e Stefano Migliore. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.